dove sono tracciate le strade che portano al successo, quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera. In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the Dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi è alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane, per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Ancona, Enrico Vita inizia la sua carriera nel 1995 in Indesit Company, allora Merloni Elettrodomestici. Rimane nel gruppo per quasi 20 anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia e all'estero. È stato in particolare plant manager dello stabilimento in Turchia, direttore ricerca e sviluppo per la divisione cooling e supply chain officer del gruppo. Nel 2007 assume il ruolo di Managing Director per le attività commerciali di UK e Irlanda. Dopo 3 anni rientra in Italia per ricoprire prima il ruolo di Chief Commercial Officer e infine quello di Chief Operating Officer, con responsabilità su tutte le funzioni commerciali di marketing e after sales. Nel marzo 2014 entra in Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA, che comprende Europa, Middle East e Africa. Un anno dopo viene nominato Chief Operating Officer, estendendo contestualmente la propria responsabilità alle 3 regioni in cui opera il gruppo, EMEA, America e APAC, nonché alle funzioni corporate di marketing, IT e supply chain. Nell'ottobre del 2015 il Consiglio di Amministrazione lo nomina amministratore delegato del gruppo e da maggio 2018 è anche membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo S.p.A. A Connecting the Dots oggi abbiamo il piacere di avere con noi Enrico Vita, CEO di Amplifon. Benvenuto Enrico.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Grazie di essere con noi. Come sai, vogliamo fare una conversazione che possa rendere fruibile ed essere di ispirazione agli ascoltatori di Connecting the Dots il tuo percorso. Sicuramente molto interessante nelle fasi che avremo modo di esplorare e oggi certamente sei alla guida di quello che è stato in questi anni per i risultati e per tanti motivi che avremo modo di esplorare una delle realtà di maggior successo nel panorama italiano. Ma come sanno bene i nostri ascoltatori, ci piace sempre partire dall'inizio, quindi partire da quando Enrico era soltanto Enrico. Raccontaci un po' di te da bambino, la tua infanzia, in che contesto sei cresciuto e hai mosso i primissimi passi della tua vita.
Beh, da bambino ero un bambino che amava giocare, questo è uno dei miei ricordi. Ho sempre giocato tantissimo, anche perché mio papà in realtà mi aveva sempre stimolato in tal senso. E quindi mi ricordo che giocavo tantissime ore sia con amici ma anche da solo e mi inventavo giochi. Questo da bambino. Poi crescendo questa passione per il gioco si è trasformata in una passione per lo sport. Che cosa questa che io trovo sempre molto formativa, no? In un percorso adolescenziale per ogni giovane di fatto. E passione per lo sport che ha ricoperto una parte molto importante appunto della mia gioventù. Ho giocato a basket, il mio sogno fino a 14-15 anni era un giorno di giocare per la nazionale. Purtroppo non sono cresciuto in altezza, per cui a un certo punto in qualche modo ho capito che questo sogno non si sarebbe realizzato purtroppo.
Che cosa ti ha lasciato però questa esperienza? Quali sono gli aspetti che oggi, magari nella gestione del tuo lavoro, nella gestione della squadra, realizzi che hanno in quell'esperienza magari la propria radice, magari anche in alcune persone, no? Perché spesso in un percorso manageriale ci sono alcuni semi che vengono
introdotti da persone che vengono da altri ambiti, quello scolastico, no? Qualche professore che ci ha ispirato.
Non c'è dubbio.
E indubbiamente l'esperienza dello sport, lo sport di squadra soprattutto, può essere un'ottima palestra in questo senso.
Lo sport di squadra è assolutamente un modo per crescere, soprattutto appunto quando si è giovani, che io ritengo essere stato fondamentale. Credo che per me sia stato molto importante, innanzitutto anche per in qualche modo capire che bisogna impegnarsi, no? Bisogna impegnarsi, bisogna sudare per raggiungere determinati obiettivi. E poi credo che per me sia stato anche abbastanza importante per in qualche modo ricoprire un ruolo di leadership già da ragazzo. Perché pur non essendo il capitano della squadra, ero un po' riconosciuto come il leader della squadra, soprattutto devo dire perché in qualche modo dimostravo, diciamo, delle doti anche in termini di coraggio nelle situazioni più difficili, sai, quando c'è l'ultimo tiro che bisogna fare, eccetera,
quando
eccetera.
Quando la palla scotta, quando la palla pesa scotta parecchio.
E ricordo che tendenzialmente cercavo l'opportunità per appunto fare l'ultimo tiro.
C'è stata qualche figura adulta che per prima ha riconosciuto in te un certo potenziale o nel cui stile magari ad oggi ti ritrovi un po', che è stato in qualche modo un primo esempio di mentore o di punto di riferimento?
Ma devo dire, nel percorso professionale io ho avuto diversi capi, e alcuni bravi, alcuni meno bravi, però diciamo che quello che in qualche modo li accomuna tutti sono essenzialmente due cose. Da un lato ho imparato da tutti, ho imparato da quelli bravi sicuramente, ma ho imparato secondo me tanto anche da quelli meno bravi, perché poi tu osservi, guardi eccetera e dici beh, quella è una cosa che io non voglio fare, no? Voglio comportarmi in modo diverso rispetto magari a come si è comportato un capo meno bravo. L'altra cosa è stata per me anche, devo dire, la mia fortuna professionale. Tutti i capi che io ho avuto in qualche modo mi hanno sempre premiato con ruoli e con responsabilità maggiori. Quindi oggettivamente, non per piaggeria, ma sono veramente grato a tutti i capi che ho avuto nel mio percorso professionale.
Arriva un primo momento di scelta nella vita della persona, è la scelta dell'università, anche la scelta delle scuole superiori, ma la scelta dell'università è sempre un momento che di fatto rappresenta un po' uno spartiacque rispetto alle tre del futuro. Per te questo momento, questa scelta com'è stata? È stata lineare o è stata sofferta?
È stata una scelta superficiale, lasciami dire, perché il motivo per cui in realtà io dopo il liceo ho scelto ingegneria è stato perché il mio amico del cuore mi ha detto: senti Enrico, io faccio ingegneria, tu cosa vuoi fare? Io ho detto: beh, se tu fai ingegneria faccio anch'io. Ma semplicemente per seguire, diciamo, un amico con cui avevo legato nel corso degli anni nel liceo, e quindi non era stata una scelta poi così pensata, ragionata, eccetera, eccetera. Era semplicemente seguire l'amico con cui avevo pensato tutti gli anni del liceo.
Come è stato invece l'ingresso nel mondo del lavoro?
Beh, per chi come me è marchigiano,
c'era una sola azienda, ingegnere marchigiano,
esce da ingegneria, di fatto c'è una strada di, non dico obbligata, ma diciamo preferenziale, che era quella appunto di entrare in quella che poi è diventata, secondo me, per tanti anni una delle più belle realtà italiana, una scuola di management importante che appunto Merloni Elettrodomestici si chiamava allora, poi è diventata Indesit Company, e per me è stata una grandissima fortuna perché sono entrato in qualche modo in un momento magico, un momento in cui l'azienda aveva ricominciato a crescere in maniera importante, ma soprattutto in un momento in cui l'imprenditore Vittorio Merloni aveva di fatto scelto di puntare tantissimo sui giovani, no? Tanti dicono puntiamo sui giovani e così via, ma poi pochi lo fanno realmente. Nel mio caso e nel caso di molti miei altri colleghi è stato proprio così. Vittorio Merloni assegnò a tanti manager di allora, giovani manager di allora, delle responsabilità incredibili, oggi per certi aspetti impensabili. Pensa che Quando avevo 29 anni fui catapultato a dirigere uno stabilimento da solo in Turchia, oppure a 31 anni gestivo tutti gli acquisti per quanto riguarda il gruppo e quindi gestivo come responsabile un budget di oltre 2 miliardi di euro, quindi a 31 anni. E quindi comprendi che questo tipo di responsabilità poteva avere anche un impatto cruciale sui numeri dell'azienda, eppure mi fu affidata questo tipo di responsabilità. Non fu il solo, nel senso che poi ricordo quegli anni come quegli anni in cui l'azienda era gestita da un manipolo di giovani rampanti, eccetera, eccetera. Ma è stato per me ovviamente una grandissima scuola, una grandissima possibilità di imparare tanto. Ho avuto anche la possibilità, appunto, non solo di fare tante cose diverse, ma anche di farlo al di fuori dell'Italia, in Turchia, in UK, eccetera. Quindi è stata per me un'esperienza fondamentale per poi poter ricoprire il ruolo che ricopro oggi.
Ecco, hai giustamente ricordato una figura imprenditoriale fra le più luminose che abbia caratterizzato la seconda parte del secolo scorso, come quella di Vittorio Merloni, e davvero la sua capacità di investire sui giovani ed è stata oggettivamente, vedendo quello che è stato poi lo sviluppo della tua carriera e di altri, una delle più straordinarie fucine manageriale, insomma, dove tante storie di
È così, è
successo sono
proprio così.
iniziate.
Sì.
Ci sono degli aspetti della sua leadership o della sua visione che tu hai poi scelto di fare tuoi nel modo con cui interpreti il tuo ruolo?
Ma diciamo che quello che ho sempre ammirato di Vittorio Merloni era proprio la visione, no? La visione di lunghissimo periodo. Ricordo un meeting credo fosse il 96-97, io ero appena entrato in azienda, in cui lui ci parlava di elettrodomestici interconnessi. E devo dire, io non capii assolutamente nulla, dico, come si fa e poi perché? Cioè, in realtà era uno dei primi, tentativi di far parlare gli oggetti tra di loro, no? Oggi parliamo Internet of Things, eccetera, eccetera, ma
Lui
lui
l'aveva già vista.
l'aveva già vista nel 96. Poi
Straordinario.
non trovò l'applicazione, anche perché non c'era internet, gli elettrodomestici dovevano comunicare tramite la rete elettrica, eccetera, eccetera, quindi non c'era ancora la tecnologia, ma la visione era quella, e devo dire, era una visione tale per cui uscì dal meeting dicendo: io non ho capito di che stavamo parlando, per cui era talmente avanti che per me fu difficile anche solamente comprendere l'oggetto.
Senti, in quella fase dove si è, nel tuo caso eclatante, no? Lanciati un po' allo sbaraglio, Turchia, che hai menzionato, mercato molto importante per il mondo degli elettrodomestici, per Merloni in particolare, UK, dove vengono fatte anche delle acquisizioni rilevanti. Ecco, nell'essere buttati in piscina a volte capita di imparare anche facendo qualche errore. Ce n'è qualcuno che oggi ripensi con simpatia perché magari da quella situazione ti è stato possibile capire o capire meglio alcune cose.
Ma errori tanti, fortunatamente, evidentemente non tanto gravi. Tuttavia, sì, credo di averne fatti tanti. Adesso non mi viene in mente un errore specifico. Diciamo che quello che ho imparato, diciamo, negli anni è che gli errori ovviamente li fanno tutti, l'importante è farne meno delle cose giuste, evidentemente, ma soprattutto è anche molto importante, chiaramente, trarre degli insegnamenti e non fare l'errore due volte. Questa è una cosa sul quale cerco di essere particolarmente attento. Quindi l'errore si perdona, me lo perdono, farlo due volte sto attento affinché non accada, insomma.
In questa esperienza in Merloni e poi Indesit hai ricoperto ruoli molto importanti, l'ultimo, no, per la responsabilità di fatto commerciale su tutto il gruppo, quindi c'è un ruolo apicale. Poi arriva il momento di chiudere questo ciclo e aprirne un altro e da qui, oramai quasi una decina di anni fa, la grande avventura di Amplifon. Ecco, quali sono gli aspetti che ti hanno convinto di Amplifon, che in quel momento viveva una fase certamente molto delicata, no? Oggi Amplifon è una straordinaria storia di successo, in quel momento viveva un momento diverso. Quindi ci racconti un po' quello che è stato l'inizio, no? Un po' la presa anche di conoscenza, le ha prese un po' delle misure di questo.
Ma quello che mi aveva un po' convinto di accettare la sfida, diciamo, in Amplifon, sono state diverse cose. Uno, avevo forse intravisto quello che poteva essere il potenziale dell'azienda, no? Un'azienda che, ecco, forse aveva un potenziale ancora inespresso che poteva esprimere, ma che dall'altro canto aveva anche degli asset su cui si poteva costruire molto bene. Quando parlo di asset parlo sicuramente di un brand sicuramente molto forte, parlo anche di un network sicuramente molto forte, quindi c'era, diciamo, un potenziale inespresso che si poteva in qualche modo, su cui si poteva sicuramente fare leva. Poi mi aveva anche attirato molto l'assetto aziendale, no? Perché che è un assetto che io considero ideale per un manager per potersi esprimere. Quando parlo di assetto parlo di un'azienda che è familiare e quindi con tutti quelli che sono gli elementi positivi di avere un azionista di lungo periodo, ma un'azienda che comunque è aperta al mercato, perché è in borsa, perché comunque si confronta con gli investitori, eccetera, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista c'era una caratteristica che a me interessava molto. E poi ho avuto anche l'opportunità di incontrare anche la presidente, ovviamente, alcuni membri del board, e devo dire che sono state persone delle quali io ho avuto buon feeling, no? Delle quali mi sono fidato della progettualità e di quello che in qualche modo era stata la loro visione per ciò che riguarda l'azienda. Queste sono tutte cose che in qualche modo mi hanno convinto a venire in Amplifon.
Enrico, fino adesso abbiamo parlato dei risultati che avete ottenuto dal punto di vista della crescita, dal punto di vista finanziario e anche da un punto di vista organizzativo, culturale, rispetto al modo di fare squadra che hai saputo costruire. Ma c'è anche un aspetto che è giusto menzionare e che è proprio, direi, intrinseco relativamente al vostro business, perché il vostro business ha un potere straordinario, che è quello di migliorare la vita delle persone, e credo che questo aspetto abbia davvero delle potenzialità infinite, sia nell'attrarre le persone che lavorano che nel modo di lavorare. Ci vuoi raccontare un po' la tua visione e la tua esperienza su questo punto di vista?
Non c'è dubbio, siamo molto fortunati, no? Perché la nostra azienda, molte aziende parlano di purpose, ma noi abbiamo un purpose che è veramente molto, molto concreto, molto reale, perché grazie ai nostri servizi, grazie ai nostri prodotti, di fatto miglioriamo la vita delle persone. E devo dire che ogni volta che poi vado a visitare un negozio, vedo una visita e vedo una persona che magari prima non sentiva bene e che poi grazie ai nostri prodotti di fatto riacquista la possibilità di integrarsi all'interno della società, all'interno della famiglia, all'interno, diciamo, del proprio ambiente, e per me questa è una grandissima, ovviamente, gioia, una grandissima soddisfazione. E devo dire che siamo fortunati, perché questo è un tema che soprattutto per le giovani generazioni è sempre molto, molto più importante, e quindi abbiamo tanti giovani che effettivamente sono attirati dalla nostra azienda proprio perché abbiamo, diciamo, uno scopo che è indubbiamente di grandissimo valore.
E questo lo stai vedendo anche a livello internazionale, non solamente, è un fenomeno davvero trasversale.
Assolutamente, assolutamente. Devo dire che ci sono anche dei paesi, vedi l'Australia, vedi anche gli Stati Uniti, che sono ancora forse più recettivi a questi messaggi rispetto anche alla tradizionale Europa.
È chiaro che una storia di successo non ha mai un unico ingrediente, no? Ci sono tanti, tanti fattori. Sicuramente quello di una governance ben definita, credo che nel vostro caso, come quello di fatto di ogni vera storia di successo su periodi lunghi, e qui a Connecting the Dots abbiamo già avuto la possibilità di raccontarne alcune, è un elemento ricorrente. Vuoi spendere due parole su questo punto.
La nostra governance è stata senza dubbio uno degli ingredienti principali della, della crescita della nostra azienda negli anni. Il merito credo che sia soprattutto legato alla lungimiranza della nostra presidente Susan Carol Holland, che è la figlia del nostro fondatore. Lei ha fatto da tempo una scelta molto chiara, decidendo di essere un azionista vicino e legatissimo all'azienda, che però al tempo stesso ha delegato al management la gestione del, del business. Quindi il nostro assetto è probabilmente l'assetto migliore dal punto di vista della governance, con un azionista di maggioranza stabile che garantisce una prospettiva di lungo periodo e un management che guida l'azienda con la stessa governance di una public company. È per noi una situazione ideale che, come spesso ripeto alla mia squadra, ci mette nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi possibili, nelle migliori condizioni possibili, e di assumerci pienamente le nostre responsabilità.
Assolutamente, assolutamente, e siete anche oggi molto ammirati, devo dire anche giustamente, giustamente riconosciuti, non solo in Italia, anche su, sul canale internazionale e non solo per gli indicatori finanziari. Uno degli elementi che ha caratterizzato il percorso attraverso cui ha guidato la crescita di questa azienda, che fra l'altro ha quasi triplicato il proprio fatturato e moltiplicato per più di 6 volte il proprio valore, insomma sono indicatori abbastanza eloquenti, anche perché in mezzo sono successe tante cose, c'è stata una pandemia, il mercato ha vissuto fasi molto diverse, quindi non è stata, come dire, una strada necessariamente molto lineare. Uno degli elementi che hanno caratterizzato è stato saper integrare la crescita organica con una serie di acquisizioni che vi hanno rafforzato su alcuni mercati strategici, no? Che vi hanno permesso di essere presenti, o meglio presenti, in alcune aree. Ecco, come hai guidato e come hai dosato questo mix della crescita organica e della leva dell'M&A con più di 2 miliardi di investimento, fra l'altro quindi un segno di un commitment molto forte, no? Anche da parte degli azionisti.
Non c'è dubbio, no? Diciamo, il nostro modello di crescita si basa proprio su questi due elementi, no? Da un lato la crescita organica, che io ritengo essere il principale indicatore di quanto stiamo lavorando bene, no? Perché se riusciamo a crescere in maniera organica significa che stiamo lavorando bene. E dall'altro abbiamo poi coniugato a questa crescita organica delle acquisizioni, hai menzionato un numero sicuramente molto importante, perché poi per la dimensione della nostra azienda 2 miliardi di investimento in pochi anni è una cifra sicuramente molto importante. E questo ci ha permesso appunto di tenere dei tassi di crescita che sono stati spesso e volentieri double digit, da startup direi in qualche modo. E in effetti un modo a cui noi facciamo riferimento e che piace a noi definirci è proprio quella che relativa al fatto che ci consideriamo una startup fondata nel 1950, quindi con più di 70 anni, ma questo è un po', diciamo, anche fa parte del progetto e del sogno che in qualche modo condividiamo anche con i nostri collaboratori.
Visto che ne hai fatte tante, quali sono gli elementi ricorrenti fra i fattori critici di successo di un'acquisizione? Quegli elementi a cui tu e il tuo team ogni volta prestate particolare attenzione nel valutare preventivamente se e come fare un certo tipo di operazione e poi ovviamente nel gestire.
Ma da questo punto di vista chiaramente facciamo tante valutazioni di natura finanziaria, eccetera. Tuttavia, diciamo, non è quello che poi ci guida anche poi nella valutazione che facciamo. Quello che ci guida in realtà sono gli asset che questa società target eventualmente possiede, no? Ad esempio nel caso dell'acquisizione che abbiamo fatto in Spagna, che ci ha permesso in qualche modo di acquisire il leader spagnolo, se dovevamo guardare solamente agli indicatori finanziari, di fatto non era un'acquisizione che avremmo dovuto pagare oltre 500 milioni di euro. In realtà però abbiamo visto che era un'azienda, anche quella, con un grandissimo potenziale, con degli asset straordinari, in particolar modo appunto un brand riconosciutissimo, in particolar modo un network super, super penetrato all'interno del territorio spagnolo. Quindi guardiamo soprattutto a quelli che sono gli asset di lungo periodo che questa azienda, che l'azienda target eventualmente possiede, senza poi porre un'enfasi particolare a quelli che sono gli indicatori economici e finanziari.
Un altro come dire, parametro, no, che misura il successo è certamente rappresentato dalla qualità del team. Amplifon in questi anni ha saputo intercettare e attrarre percorsi di carriera di profili di altissimo livello, soprattutto da altri mondi, anche perché la vostra industry evidentemente non era in grado in quel momento di esprimere profili di quella caratura, e da osservatore di mercato di saperli integrare con un'efficacia che raramente si è vista, no? Abbiamo osservato in passato ad aziende che hanno provato a fare delle campagne di reclutamento da altri mondi, spesso guardando magari al largo consumo, no? Nel mondo degli elettrodomestici a volte alcune realtà del mondo dei white goods hanno fatto questo, spesso abbiamo visto anche alcune realtà magari del mondo farmaceutico facendo però poi molto fatica nell'integrare persone che avevano un DNA diverso. Voi invece ci siete riusciti, e la tenure, no, di molte di questi profili, di queste figure lo dimostra. Quali pensi che sia stata la chiave attraverso cui siete riusciti a costruire una squadra di manager di altissimo profilo? Oggi Amplifon è diventato certamente uno dei place to be nella nostra attività di executive search, quando si fanno così quelle periodiche conversazioni con cui i manager vengono a confrontarsi, è una delle aziende più ricorrenti in cima alla lista, no, dei desideri, e certamente 10 anni fa questo non era così affermato.
Ma io credo che sia un po' tutto relativo alle caratteristiche che abbiamo cercato nelle persone che in qualche modo si dovevano unire a noi. Caratteristiche che a me piace sempre raccontare, che poi si possono riassumere essenzialmente in tre cose. E cioè, la prima, sicuramente abbiamo cercato persone di talento, quindi con un potenziale che poteva essere espresso ulteriormente all'interno della nostra azienda. La seconda caratteristica, abbiamo cercato persone con un'ambizione di crescita, quindi abbiamo venduto anche loro il progetto di un'azienda che sicuramente è cresciuta e che sta crescendo, è crescendo molto. La terza caratteristica che ha determinato appunto un po', è stato un po' il collante di questo team, è relativa al fatto che non abbiamo cercato, come spesso cerco di riassumere, non abbiamo cercato solamente persone brave, ma abbiamo cercato brave persone, che significa persone con dei valori di base estremamente semplici ma estremamente condivisi con il resto del team, persone che avessero in qualche modo anche piacere a lavorare all'interno di un team di altre persone di talento, evidentemente persone che soprattutto si riconoscevano anche in un ambiente che io definisco sano, no? Dove le dinamiche all'interno del team sono delle dinamiche sane, dove rifuggiamo in ogni modo la politica, dove rifuggiamo tante cose che non sono positive all'interno di un gruppo di persone che vuole lavorare insieme. Credo che questo sia stato un po' diciamo il segreto, e in effetti questo è anche un po' lo speech che spesso faccio con l'eventuale candidato, perché chiedo sempre il riconoscersi in queste poche ma semplicissime cose. In effetti, diciamo, la promessa che noi abbiamo sempre fatto è stata quella, da un lato, di far parte di un'azienda, entrare a far parte di un'azienda che ha un progetto sicuramente di crescita, dall'altro, promessa che credo sia stata mantenuta sempre, e cioè di entrare all'interno di un ambiente sano, dove le persone hanno, diciamo, devono essere messe nella migliore condizione per potersi esprimere.
Certo. E mi sembra una formula molto, molto efficace nella sua semplicità. Dove la vuoi portare questa azienda? Quale pensi possa essere il, diciamo, un punto di approdo? Da un punto di vista concettuale, oltre che...
Di appunti di approdo non ne abbiamo, perché ovviamente l'ambizione è quella di continuare un percorso che è stato straordinario fino ad oggi e che riteniamo possa essere replicabile anche in futuro, no? E quindi, diciamo, l'obiettivo è di continuare a rinnovarsi e mantenendo tra l'altro quello spirito e quella freschezza di pensiero che ci ha caratterizzato in questi anni. E se guardo avanti, direi che la sfida è proprio questa, no? Nel senso che Amplifon è passata da un'azienda che appunto aveva una certa dimensione, 800 milioni di fatturato, oggi stiamo diventando più grandi, siamo tre volte tanto in termini di fatturato, come dicevi anche tu precedentemente, e la sfida è questa, cioè continuare a lavorare con la stessa umiltà innanzitutto, ma anche con la stessa freschezza di pensiero che ci ha caratterizzato negli anni. Se riusciamo a fare, nel mentre che cresciamo, se riusciamo a fare questo, credo che abbiamo davanti a noi un bellissimo futuro.
Queste conversazioni sono soprattutto rivolte a persone che stanno iniziando un percorso che magari li porterà un giorno a guidare aziende come Amplifon, o chi magari questo percorso lo ha iniziato da un po' e spesso all'inizio o nel corso del cammino sopravvengono dubbi, incertezze, difficoltà, a volte si ha un po' la sensazione di avere perso la strada o di stare un po' perdendo tempo. Sicuramente anche tu ti sarei trovato in certi momenti, poi noi ci conosciamo da anni, quindi abbiamo anche magari condiviso alcuni momenti di dialogo, e tipicamente chi fa il mio mestiere è uno degli interlocutori privilegiati in quei momenti dove uno si sta ponendo una serie di interrogativi. Che consiglio ti senti di dare alle persone che stanno svolgendo questo percorso relativamente a quei momenti di incertezza o di difficoltà? Cioè, ripensando a quello che è stata la tua strada e al modo con cui hai affrontato quei momenti di discontinuità, di indecisione, di incertezza, magari anche a volte un po' di frustrazione, perché non sempre le cose vanno come noi avremmo voluto, non nei tempi, nei modi con cui avremmo...
Ma credo che l'importante sia avere le idee chiare su dove si vuole andare, no? Magari appunto il percorso può essere anche più tortuoso di quello che uno si potrebbe aspettare, ma l'importante è avere chiaro il punto finale. E poi avere anche in qualche modo la capacità di costruirsi tutti quei passetti che possono sembrare anche passetti piccoli, passetti laterali, che possono portare al risultato finale. Nel mio percorso in Indesit, ad esempio, io alcune volte ho fatto anche dei passaggi, no? Anche laterali, che magari non sembravano particolarmente, diciamo, logici oppure particolarmente, come dire, ambiziosi, ma l'ho fatto sempre nel pensare che fosse un qualcosa per me importante per poi avere un'accelerazione successiva. Quindi, diciamo, cercare di capire quale potrebbe essere il percorso per arrivare all'obiettivo senza porsi poi troppi problemi in termini di titoli, in termini di ruoli, eccetera, eccetera, ma investendo anche molto su se stessi.
Su di sé, quindi sulla propria crescita. Sì, il tuo è uno stile di leadership che hai fatto recentemente, è stato anche... apprezzato e riconosciuto da riviste internazionali, da Time a Forbes, e perché ha saputo creare un po' questo spirito di squadra. Che cosa ritrovi dell'Enrico degli inizi, dell'Enrico che giocava a pallacanestro, dell'Enrico che sognava il futuro, in quello che oggi hai saputo creare nel vostro modo di lavorare insieme?
No, credo, ovviamente sto per dire un'assoluta banalità, però credo che veramente il segreto sia quello, no, di costruire un gruppo di persone che amano lavorare insieme, così come era costruire un gruppo di giocatori di basket che amavano giocare insieme. Nel momento in cui si creano quelle dinamiche positive, quei feelings, eccetera, credo che poi sia tutto molto, molto più semplice. In effetti io credo che ci siano tantissimi parallelismi tra lo sport e la vita aziendale, no? Per cui anche lo sport sicuramente richiede sacrificio, così come l'azienda. Non ho mai visto, diciamo, nessuno ottenere determinati risultati senza sacrificio, senza l'impegno, no? Bisogna allenarsi duramente per raggiungere determinati obiettivi. Per cui credo che ci sono tante cose in comune, e in effetti anche guardando ai miei figli ho sempre fatto fare loro tantissimo sport, perché ritengo che alcune volte fare sport sia anche forse più formativo magari di un libro o di un esame in più.
Una delle cose che credo tu abbia mutuato dallo sport, conoscendoti da tempo, è quello di essere molto esigente innanzitutto con te stesso, forse più con te stesso rispetto a quanto tu non lo possa essere con gli altri, e di alzare sempre un po' l'asticella. Ecco, guardando a questa fase della tua vita professionale, agli anni che ti aspettano, indipendentemente da quelli che saranno i risultati, che ovviamente ti auguriamo di cuore continueranno a essere così lusinghieri come quelli che avete saputo conseguire in questi anni, che tipo di obiettivi ti dai? Dove ti stai alzando come Enrico l'asticella rispetto a te stesso?
Ma questo è un tema molto giusto, e che vale sicuramente per me, ma vale anche per la mia squadra, per così come l'abbiamo costruita, cioè fatta di persone, come dicevo prima, anche con una giusta e sana ambizione. Per cui l'asticella la teniamo sempre molto alta, e anzi tendiamo sempre ad alzarla un po' di più, proprio perché sono consapevole che io per primo, ma anche tutte le persone che lavorano con me, e ne stavamo parlando solo poche ore fa, non si sentirebbero sufficientemente motivati in un'azienda che non alza continuamente l'asticella. E quindi, diciamo, l'ambizione e la sfida fa parte, secondo me, del nostro modo di motivarci e quindi guardare anche al futuro.
Bene. Senti, credo che chiunque ci abbia ascoltato abbia capito alcune fra le principali motivazioni che stanno dietro al successo che avete saputo conseguire, e grazie per i tanti spunti di ispirazione che questa conversazione saprà dare, perché avrà la possibilità, la fortuna di ascoltarla nei prossimi giorni.
Grazie a te per la bella chiacchierata.
Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com.